9:21 minuti, domani qui a Siena, alla sede di Viale Mazzini, si terrà l'assemblea dei soci di Banca Monte dei Paschi. Diversi sono le questioni in discussione, primo fra tutti appunto il futuro di questa banca, per cercare di capire se avrà ancora un'anima senese o seppure si sposterà altrove, e soprattutto appunto come si riuscirà a venire fuori da una crisi iniziata tanto tempo fa, di cui si dibatte ancora a livello politico e soprattutto giudiziario per individuare le responsabilità. Oramai diciamo il processo madre è spostato a Milano e noi siamo insieme a Sara Monaci, giornalista del Sole 24 Ore, che già altre volte ai nostri microfoni ha spiegato quelle che sono le vicende giudiziarie. Ciao Sara, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Allora, alla vigilia dell'assemblea vale la pena fare anche un po' il punto sull'aspetto giudiziario, perché a Siena abbiamo un po' perso le tracce proprio perché è spostato a Milano.
Beh sì, a Siena avete ormai soltanto si fa per dire, il caso della banda del 5%, quindi manager infedeli. E giustamente tu hai detto che è stato spostato il cuore dell'inchiesta, perché i manager infedeli sono descrivibili come casi di corruzione o di malaffare individuale, mentre le questioni che ricordo erano legate alla grande acquisizione di Antonveneta, che drenò dalle casse del Monte dei Paschi alla fine, tra il costo effettivo e i debiti che si sono ritrovati, circa 17 miliardi, poi i famosi derivati sottoscritti con Nomura e Deutsche Bank, ormai sono tutti a Milano. Cos'è successo? Che da quando l'inchiesta partì, parliamo del 2012 circa, metà 2012 se non sbaglio, l'inchiesta era divisa in due tronconi: l'acquisizione fatta con valori patrimoniali falsati di Antonveneta, con l'operazione ormai nota dei fresh, cioè dei finti aumenti di capitale per evitare che la fondazione potesse scendere sotto la quota di maggioranza assoluta, ma diciamo strumenti che poi Banca Italia e poi anche la Procura ha ritenuto non adeguati. Poi successivamente si è parlato dei derivati che erano stati sottoscritti con la Banca Nomura e con Banca Deutsche Bank, parliamo di Alexander e Santorini, che erano stati utilizzati per abbellire i bilanci a quel punto ormai in difficoltà proprio dopo l'acquisizione. Si trattava di due filoni distinti dove si ipotizzava soprattutto l'ostacolo alla vigilanza. A Milano cosa invece è successo? A Milano era stata trasferita, perché era stata fatta un'eccezione dagli avvocati, accettata dai giudici, sul fatto che tutto ciò che era stata la comunicazione relativa alle acquisizioni, essendo una società quotata, era avvenuta a Milano, che è la sede dove della Borsa Italiana. Ecco, generalmente i reati, per prassi diciamo, non per regola, per prassi i reati legati alla Borsa vengono poi trasferiti a Milano. Ecco, qui sono stati riuniti due filoni, si parla non tanto più di ostacolo alla vigilanza quanto di aggiotaggio, reato che prevede sanzioni anche molto alte, di anni di detenzione. Si tratta quindi di false comunicazioni date al mercato, di fatto un'acquisizione fatta non secondo il modo in cui era stato descritto, e dei derivati che non sarebbero stati opportunamente gestiti. Quindi di questo si sta parlando, è stato un modo per velocizzarlo a Milano questo processo, che tuttavia continua a essere lungo, perché ricordo l'inchiesta partita nel 2012, siamo nel 2017, siamo ad oggi al processo di primo grado. C'è stato già il rinvio a giudizio che riguarda gli ex vertici Mussari e Vigni, più altri 11 imputati, ma siamo ancora proprio all'udienza, quindi ci aspettiamo poi una sentenza probabilmente quest'anno, però chiaramente i tempi della giustizia sono sempre un po' imperscrutabili. Intanto la nota, diciamo, particolare che si è sviluppata a Milano inaspettatamente è quello che riguarda Profumo e Viola, che si sono trovati anche loro impicciati, direi, in questa vicenda, perché la contestazione che fu sollevata a Siena era che effettivamente anche loro avessero avuto delle implicazioni nel falso in bilancio, perché se i derivati contabilizzati nel 2012 sono stati poi portati avanti dalla successiva dirigenza, anche loro devono avere qualche responsabilità. Era questa, per semplificare, la tesi dei procuratori senesi. Questa eccezione fu sollevata e inviata ai procuratori di Milano, i quali però, dopo un po' di studio e di valutazione, hanno ritenuto di archiviarla. Cosa però è successo? Che la Procura Generale, che è il secondo grado della Procura, diciamo, che raramente entra in campo, ma talvolta lo fa in conflitto con la Procura della Repubblica, ha riaperto il caso, quindi siamo ancora ad aspettare che la Procura Generale sciolga le riserve, decida di archiviare o decida al contrario di proseguire e di chiedere un rinvio a giudizio anche per Viola e Profumo, che sarebbe un po', se volete, il paradosso un po' della vicenda, che coloro che si erano messi alla guida un po' da salvatori del disastro finanziario si ritrovino anche loro all'interno della stessa questione.
E quindi, insomma, ci si rende conto di comunque quanto sia complicato arrivare al termine dell'inchiesta. Sì, dicevi entro la fine dell'anno, quando...
Ma è ipotizzabile, probabilmente, sai, ci sono dei tempi che di solito anche qui non c'è una regola, ma spesso si cerca di arrivare prima delle pause estive o prima delle pause invernali, quindi non escludo che già nell'estate si possa avere un primo grado, però evidentemente non è scontato, anche perché il processo appunto riguarda, sebbene raccolti in un unico dossier e sotto il grande cappello del reato dell'aggiotaggio, comunque riguarda due questioni: da una parte l'acquisizione di Antonveneta nel 2008-2009 e poi derivati sottoscritti successivamente. Anche qui poi i tempi della giustizia sono non sempre coordinati, perché lo ricordo intanto che dal punto di vista penale il processo che riguarda i due derivati Alexander e Santorini sta proseguendo, dal punto di vista civilistico sono stati trovati degli accordi, quindi Monte dei Paschi ha già chiuso quei due derivati con una transazione di un accordo che sostanzialmente poi mettesse d'accordo tutti e due ed evitasse poi di continuare a far pagare questo derivato negli anni successivi. Quindi, diciamo, il corpo del reato è stato in qualche modo già rimosso, si prosegue però per cercare le responsabilità. Certamente l'accusa è pesante, quindi dovrà essere vagliata, si parla appunto di aggiotaggio, e un reato per il quale, tra l'altro, proprio perché è legato ad un derivato che stava proseguendo, la prescrizione non si intravede, quindi anche le lungaggini, che possono essere anche frutto di strategie difensive nel caso dei derivati, non funzionerebbero, perché sono reati di fatto, in questo caso non è di fatto prescrittibile. Forse il falso in bilancio per alcuni anni sì, si potrebbe arrivare ad avere una prescrizione per il capo di imputazione del falso in bilancio, però non vedo grossi rischi, se non ovviamente qualche sfoltimento, che chiaramente la prescrizione prevede in modo fisiologico.
Senti,
però si va proprio.
Sì. I protagonisti di questa storia, Mussa, Rivigni e gli stessi Profumo e Viola, arriveranno in aula per raccontare la loro versione, anche per capire perché si è arrivati a fare determinate scelte. Ricordiamo che a suo tempo gli avvocati di Mussari sostenevano che comunque insomma lui non fosse responsabile. A volte si sono scelte linee difensive, tipo non era il suo mestiere.
Sì, per quello che riguarda i derivati è vero, hai ragione, ricordiamolo. Si parlava del fatto che Mussari, ognuno poi ovviamente la difesa la gestisce come vuole, e la cosa più, diciamo, semplice è quella di dire che la persona sotto accusa non c'entra, perché la responsabilità affettiva era di qualcun altro. Allora, Mussari, per quanto riguarda i derivati, dal punto di vista tecnico sostiene di non essere stata lui la persona competente, ma di aver avuto il supporto delle strutture finanziarie tecniche. All'epoca c'era proprio Baldassarri, che in questo momento si trova imputato anche per essere il capo della banda del 5%, e altre persone che avevano delle responsabilità proprio di tipo tecnico. Si parla, tra l'altro, vi ricorderete, di un episodio in cui Mussari era tenuto a partecipare sottoscrivendo e rispondendo in inglese. Sì. E con parole che sembrava quasi non capire, che quasi che gli fossero state dettate. Probabilmente era così, però è anche vero che dal punto di vista dell'accusa c'è chi sostiene che Mussari avesse anche scritto, ricordo bene, si diceva a Siena, un libro proprio sui derivati. Poi se questo fosse frutto di una sua ricerca personale o dell'aiuto di qualcuno non è dato sapere, però la verità è che anche questo tema della responsabilità è un po' una strada un po' stretta, una linea difensiva che è un po' stretta, perché evidentemente chi ha una responsabilità apicale non può difendersi di fronte al fatto che non avesse quel tipo di ruolo, perché poi è facile, diciamolo così, per l'uomo della strada dire però i soldi li guadagnava come se fosse competente, e certo, comunque il ruolo era quello, e di conseguenza sappiamo bene, voi a Siena sapete bene quale fosse il ruolo di Mussari: non era esattamente un presidente senza deleghe.
Era uno molto operativo, tanto che insomma, aveva lasciato il suo lavoro di avvocato per dedicarsi interamente a questo. Ti interrompo, scusami, ma perché il tempo passa e dobbiamo essere veloci. Un'unica battuta: tu stai seguendo ovviamente il processo per la questione Monte dei Paschi, ma sei anche giornalista finanziaria. Domani c'è la conferenza stampa, l'assemblea dei soci. Come dicevo, ce la fai in proprio pochi secondi a dire come pensi che sarà il futuro di Monte dei Paschi, cosa dice insomma la linea?
Io sinceramente dico che la linea, il Monte dei Paschi, la strada era tracciata qualche anno fa, quando si parlava di fatto di una statalizzazione del Monte dei Paschi. Questo sta avvenendo, erano voci che si rincorrevano anni fa, si parlava di queste volontà politiche, non so se ci fossero delle volontà che già erano in atto o alla fine è andata così perché così doveva andare per questioni finanziarie. Però poi nei fatti io vedo questo, diciamo, almeno per il momento, un futuro dove tra l'altro si può anche ipotizzare un maggiore rafforzamento, perché la presenza dello Stato magari darà maggiori garanzie anche per un eventuale futuro imprenditore, finanziere, soggetto privato che possa entrare in un secondo tempo. Al momento, ecco, evidentemente il mercato non se la sente di rischiare in una banca che ha ancora delle operazioni di rimessa in sesto da fare. Ecco, direi questo.
Grazie a Sara Monaci, buona giornata, grazie, buon lavoro.